l'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono meticolosamente Manuel Agnelli, troverò comunque sempre modo di sottolineare le mie diverse anime. Vi posso anticipare che stasera parleremo di periferie e di fragilità sociale nel mondo di Manuel.
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 Manuel. Manuel.
Il mondo di Manuel.
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 Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel. Il disagio abitativo, e non solo abitativo devo dire, è un tema che sta acquistando dimensioni sempre più drammatiche, soprattutto nelle grandi città dove il costo della casa è sempre più proibitivo. Le periferie tendono a trasformarsi in una sorta di distopica fabbrica del degrado sociale. A parlare di temi così delicati e un po' complessi, questa sera è venuta a trovarci Federica Verona, architetto e urbanista che da molti anni si occupa di disagio abitativo attraverso ricerche sul campo e di progetti di social housing e servizi all'abitare. Benvenuta Federica, grazie per essere qua.
Ciao Manuel, ciao a tutti, grazie per questo invito.
Noi ci conosciamo da un sacco di tempo, io e te, e ricordo che il tuo percorso professionale è partito dagli homeless in realtà, che è un universo talvolta molto visibile che spesso suscita reazioni di disgusto, ma che poi, forse perché rappresenta il lato oscuro della nostra società, in pochi si curano di conoscere.
È così. Di sicuro credo che ci sia una dimensione di paura del potersi ritrovare ad un certo punto in una povertà, no? Noi abbiamo delle vite molto fortunate, no? E quando guardiamo qualcuno che non è altrettanto fortunato tendiamo magari a girarci dall'altra parte perché forse abbiamo paura che un giorno succeda anche a noi, però non lo ammettiamo, no? E quindi c'è anche un po' questa dimensione della povertà come colpa.
Cosa si può fare secondo te per questo strano popolo che vive per strada? Ci sono degli esempi virtuosi di sostegno?
Ma diciamo che innanzitutto oggi il tema della povertà è un tema molto più percepibile, perché noi viviamo in una città come Milano dove, lo sappiamo, il costo della vita è sempre più alto a fronte di stipendi sempre uguali, no? Quindi diciamo la dimensione di povertà è proprio più tangibile, più vicina e più urgente. Di sicuro quindi c'è una dimensione di politiche che forse dovrebbe essere messa in campo. Dall'altra parte invece, se guardiamo all'homelessness, quella vera, quindi a chi vive in strada, ci sono sicuramente dei progetti che hanno avuto origine in America, penso soprattutto all'Housing First, no? Che propone la casa come diritto. E quindi diciamo ci sono delle progettualità che si fanno anche a Milano, si sta iniziando anche adesso, ci sono fondazioni come Arca ad esempio che fa un lavoro incredibile, che propongono degli alloggi dove far convivere delle persone che dalla strada fanno anche dei percorsi di disintossicazione o comunque dei percorsi un po' più instradati, che poi li portano ad una dimensione di normalità. Ecco, perché secondo me questo è un po' il tema importante, cioè ovvero provare a immaginarci che nella nostra società ci sono anche persone che hanno di meno e che appunto l'homelessness o la povertà non è una colpa, ma soprattutto tentare di normalizzare e dare a queste persone le occasioni che un po' abbiamo tutti, forse è un primo passo per superare, no, il problema.
E questo fa parte un po' anche del tuo lavoro nello specifico sulle periferie, giusto?
Ma io diciamo che ho iniziato ad occuparmi di homelessness perché ho proprio fatto una tesi di laurea sugli homeless, e mi sono laureata in architettura con indirizzo urbanistico. E così mi sono un po' dedicata ad immaginare come potrebbe essere una città che accetta l'homelessness, e quindi ho provato ad immaginare come degli spazi che tuttora vengono utilizzati da chi non ha casa possono essere arredati e attrezzati in maniera diciamo più strutturata e strutturale per consentire loro di vivere meglio, costruendo una rete di associazioni e realtà che di loro si occupano per poter dare loro una struttura a livello zero, no? Si parla sempre di prima, seconda, terza accoglienza, come se ci fosse anche una dimensione un po' così assistenzialista, no? Come se ci dovesse essere per forza un percorso che si deve fare molto faticoso, no? E invece forse dovremmo un po' accettare e provare a dare delle soluzioni che non sono progettare la panchina per l'homeless, ma progettare degli spazi che loro stessi si possono arredare o loro stessi si possono vivere.
Questo, diciamo, se prendiamo in considerazione alcuni personaggi protagonisti della strada, gli homeless eccetera, però c'è un discorso che possiamo aprire anche proprio su la riqualificazione delle periferie che passa anche dalla diffusione della cultura, forse, nelle periferie.
Certo, di sicuro il tema delle periferie è un tema molto ampio che credo veda come elemento fondante, importante, il tema della cultura come motore sociale. Io da molti anni collaboro, sono anche nel consiglio di gestione di CCL, che è un consorzio di cooperative di abitanti, con cui ho la fortuna di sperimentare, no? Il portare nei contesti abitativi proprio il tema della cultura, del fare cultura come elemento di attivazione di processi anche di comunità, ma senza la retorica della partecipazione a tutti i costi, ma con una, diciamo, volontà di poter dare delle occasioni a chi spesso poi, soprattutto nei quartieri e nelle periferie, la cultura non la può vivere.
Che reazione ti sembra di aver avuto?
Ma sai, non è facile, non è per niente facile attivare delle dinamiche di promozione culturale, perché molto spesso chi attiva cultura in città, e parliamo di Milano, attiva cultura chiaramente per tutti, ma solo una parte può in qualche modo accedere a questa opportunità. Tra l'altro è un dato interessantissimo, perché a Milano sono stati spesi 167 milioni in libri e 102 milioni in concerti. La seconda voce, diciamo, di spesa su questo è il calcio, però dall'altra parte, se ci pensi, in Italia c'è il 67% dei minori di 17 anni non è mai andato a teatro, no? Oppure non è mai entrato in un museo. Per cui c'è un tema di accesso, no? E c'è anche un tema forse di chiedersi come portare la cultura di nuovo nelle piazze tra la gente, nelle case popolari, no? E per farlo forse è importante attivare le dinamiche culturali che lì esistono.
E questo tipo di associazione, questo tipo di percezione, diciamo, dell'aiutare a alimentare la cultura nei quartieri, per i quartieri, con la cultura stessa del quartiere, è già una fase attiva, secondo te?
Sì, ci sono molte realtà, molte associazioni che si attivano proprio per questo, no? E che fanno da catalizzatori a tutto quello che nei territori accade, per quello che nelle periferie, non un po' quella retorica per cui la periferia la si guarda sempre solo come luogo del disagio, no? Della sfiga. Invece no, invece la periferia è capace di attivare dal basso tantissime opportunità.
Secondo te ci sono dei freni a questo tipo di attività nelle periferie?
Sì, uno dei temi enormi è quello, ad esempio, della partecipazione ai bandi. I bandi sono una manna dal cielo da un lato, ma anche una condanna dall'altro, nel senso che partecipare ad un bando significa essere strutturati per poterlo fare, significa avere un cofinanziamento che è almeno un 10% della cifra che ti serve per realizzare il tuo progetto, significa saper rendicontare. E quindi credo che un ragionamento serio sull'accesso anche ai finanziamenti, ma non solo sull'accesso ai finanziamenti, anche sulla capacità di accompagnare queste realtà che spesso non sanno fare un business model o un business plan e non sanno far di conto, perché magari certo, presi anche dall'entusiasmo del fatto che sanno danzare, ad esempio, no? O sanno fare il cinema.
Però non è detto che un artista, un operatore culturale sia anche un manager, no? Un economista, no? Capisco benissimo qual è il problema, anche perché ci riguarda direttamente, anche nella musica. Negli anni 80 e 90 era molto più facile, paradossalmente, riuscire ad aprire un posto, perché la regolamentazione era relativa rispetto ad oggi, e perché appunto non c'era l'obbligo dei bandi, che sono un grande vantaggio, una manna, però sono anche un sentiero piuttosto stretto, no? Mentre allora, chiaramente, in maniera molto approssimativa, ma l'iniziativa personale forse aveva un po' più spazio, e questo ha dato vita a una scena negli anni 90 che era effettivamente poi economicamente molto interessante. Senti, facciamo una pausa per adesso, ascoltiamoci il primo brano. Si tratta di un classico dei Pearl Jam, Even Flow, che è ispirato alla storia vera di un veterinario di Seattle che è rimasto senza casa e che Eddie Vedder aveva incontrato nei pressi dello studio di registrazione dove i Pearl Jam stavano incidendo il loro album. Quindi ascoltiamoceli, i Pearl Jam con Even Flow. Yeah.
Leoni per Agnelli.
Se l'attualità internazionale è il vostro pane e se anche voi pensate che nessun luogo sia lontano, ebbene questo è il programma giusto. Le relazioni internazionali, i grandi scenari, ma anche le storie, quelle più potenti, vicine e lontane. Storie dal mondo arabo, notizie dall'Africa, breaking news dall'Estremo Oriente, analisi sull'Indo-Pacifico. Nessun luogo è lontano è la geopolitica come non l'avete mai sentita. E anche vista, con la radio che si vede, le nostre mappe, le bandiere, gli scatti dei più grandi fotografi in prima linea e tanto metallo. And every day, Monday through Friday at 6 o'clock, I tell you about the world on Nihsandehya Radio 24 per. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, vi racconto il mondo con un po' di intelligenza artificiale e tanta passione al naturale. E naturalmente qui, su Radio 24. Perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
Leoni per Agnelli.
Ben rientrati a Leoni per Agnelli, io sono sempre, purtroppo per voi, Manuel Agnelli. Prima della pausa abbiamo ascoltato Even Flow dei Pearl Jam. Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono in compagnia di Federica Verona e stiamo parlando di periferie, di disagio abitativo, degli homeless. Vorrei che tu, Federica, spiegassi ai nostri ascoltatori cos'è l'housing sociale e quali sono le difficoltà che si incontrano nel realizzare progetti in questi ambiti.
Ma l'housing sociale è una delle, diciamo, possibili soluzioni abitative che mette insieme un mix dalla proprietà all'affitto convenzionato all'affitto sociale, e di fatto è stata una sperimentazione interessante che, insomma, a Milano ha trovato varie forme, diciamo, di realizzazione. Io stessa ho avuto appunto l'opportunità di coordinare un grosso progetto di housing sociale in una periferia di Milano che è quella di Quarto Cagnino, vicino a San Siro, per appunto sempre insieme al Consorzio Cooperativo dei Lavoratori, ed era un'iniziativa in cooperativa, quindi sono molto interessante perché ho avuto l'occasione di non solo controllare la fase progettuale ma anche di organizzare il rapporto con i soci, quindi i futuri abitanti, quindi il rapporto con l'amministrazione, il rapporto con...
Com'è il rapporto con l'amministrazione?
Il rapporto in Italia è fatto anche di molte regole, nel senso che, insomma, non è che, no, uno progetta quello che vuole.
Certo.
Quindi è chiaro che questo progetto in particolare, che veniva dal bando delle otto aree, era un progetto che veniva proprio da un'illuminazione dell'amministrazione, che appunto ha immaginato di mettere a disposizione delle aree a standard edilizio e di farle diventare invece aree di housing sociale, quindi con un mix abitativo, e quindi immaginando che la casa fosse un servizio, no? Le aree a standard sono aree che dovrebbero dare dei servizi urbanistici, ma invece no, l'idea di pensare alla casa come servizio è un tema interessantissimo. Erano aree in diritto di superficie novantennale che quindi abbassavano il costo dell'area, che quindi permettevano anche finanziariamente al mondo cooperativo, che coraggiosamente ha, diciamo, si è candidato alla realizzazione di questo progetto, anche di sperimentare non solo dal punto di vista del progetto in sé, ma anche dal punto di vista della qualità progettuale, di tutto una serie di cose, tra cui immaginare al piede dell'edificio degli spazi dedicati ad artigiani, a lavoratori del mondo della cultura, a lavoratori del mondo dell'arte.
Cioè dedicano una percentuale degli spazi a questo tipo di attività che si fa già all'estero da un po', credo, no? Berlino e Parigi forse sono due esempi.
Parigi molto, infatti quando iniziamo a lavorare sul Zoe Officine Creative, io studiai molto la realtà parigina, andai anche a Parigi, ma anche negli Stati Uniti, anche a New York, no? Un po' per riqualificare degli spazi, diciamo, un po' complicati dal punto di vista sociale, si utilizzava, no, la promozione di attività culturali. No?
E conviene questa cosa, perché alla fine, riqualificando le aree, l'area, diciamo, acquista valore, quindi riarricchisce il territorio in questo
modo. Certo, ma soprattutto permette che queste realtà che stanno al piede degli edifici innanzitutto animano il quartiere, il contesto, ma poi soprattutto pagando un affitto, diciamo irrisorio, un affitto basso, si impegnano a fare attività per abitanti e quartiere, no? Quindi è una specie di azione che può
virtuosa
e che può molto lavorare, no? Anche sulla direzione della dimensione di prossimità. Adesso noi abbiamo perso la prossimità in queste città, no?
Certo.
E invece la dimensione proprio così popolana, mi piace usare la parola popolana, della prossimità, una dimensione assolutamente importante che forse varrebbe la pena di ritrovare, ma anche dando spazio a quelle associazioni, reti informali della periferia che, di cui parlavamo prima, che magari faticano un po', no? a trovare spazio, a trovare dimensioni adatte a loro, perché magari non hanno i soldi per potersi permettere un affitto medio che a Milano
però
oggi.
Ecco, infatti gli affitti, perché uno dei grandi problemi è quello, no? È un problema che riguarda soprattutto i giovani, ne abbiamo parlato per gli studenti che fanno sempre più fatica a trovare dei posti, addirittura qualcuno ha detto che ha chiesto perché si devono spostare da questo fa capire la lungimiranza, perché si devono spostare, che stiano a casa loro. Però coinvolge il problema degli affitti fasce sempre più larghe, visto che i prezzi delle case salgono e il potere d'acquisto cala.
Sì, Milano in questo ormai è diventata una città, io lo dico sempre, a due velocità, no? Da un lato chi corre per fare profitto e dall'altro chi corre per arrivare a fine mese. È una città che ormai è a due velocità dopo Expo, che ha in qualche modo sdoganato anche Milano come città turistica, come città che è finita nelle guide turistiche, quindi ha, diciamo, cambiato la sua pelle, è diventata una città attrattiva. Però è chiaro che nel momento in cui una città diventa molto attrattiva, l'offerta abitativa è bassa, perché ovviamente tutti vogliono venire a vivere a Milano. Quando l'offerta abitativa è bassa, significa che si crea una dimensione in cui la casa diventa un prodotto finanziario di fatto. E questo è un grande tema, perché ovviamente più la casa diventa un prodotto finanziario, più c'è un alto rischio di polarizzazione, ovvero di diseguaglianze sociali, e quindi, come dicevamo all'inizio un po', no, di questa puntata, i poveri di oggi sono quelli che ieri stavano bene, no? Cioè riuscivano ad arrivare a fine mese magari con un po' di fatica, ma oggi quello che sta succedendo è che la working class, cioè ovvero il barista, il ragazzo che lavora nello studio professionale, il tranviere, la cassiera a Milano non possono vivere più, no? E quindi devono allontanarsi dalla città in una dimensione più di città metropolitana, che è di fatto completamente impreparata ad accogliere, anche dal punto di vista dei servizi, anche dal punto di vista dei trasporti, una popolazione che in questa città non riesce a vivere più. Ma la cosa poi più pericolosa è che diciamo le dinamiche che hanno determinato, no, la casa diventare prodotto finanziario continuino ad esserlo anche sempre di più ai bordi della città, quindi il rischio è che poi anche verso
le periferie si sviluppi lo stesso tipo di fenomeno e via via si allarghi sempre di più. Ma una soluzione, esatto, può essere mettere dei tetti agli affitti, e può esserlo mettere dei tetti agli affitti in determinate zone, o rischiamo di ghettizzare ancora una volta?
Ma allora io penso innanzitutto che questo sia un tema non governabile a livello locale, ma a livello nazionale. La politica si è completamente dimenticata della casa legata al lavoro come tema fondamentale da mettere in agenda. Si continua a parlare di piano casa, ma l'ultimo piano casa era il piano casa di Fanfani, fatto nel 1949 e per, diciamo, lavoratori che non sono quelli di oggi. Nel 1949 c'erano le fabbriche, c'era una popolazione completamente diversa. Oggi quelle fabbriche sono dismesse, in quelle fabbriche si costruiscono le nuove aree dell'abitare di oggi, no? Quindi è evidente che nella politica manca un'azione forte che ci costringa a riflettere su quali possono essere le soluzioni. Di sicuro, magari, immaginare che città come Milano, che sono appunto un modello anche per altre città, abbiano avuto tantissimi investitori che in qualche modo qui hanno avuto delle risorse, e forse provare ad interrogarsi su come far sì che chi ha costruito in qualche modo possa restituire queste risorse in parte, quindi costruendo case popolari, quindi magari anche facendo azioni coraggiose. In Svezia c'è questo progetto coraggiosissimo che si chiama Milium Programmet, in cui costruirono 1 milione di alloggi in affitto per i lavoratori di fabbriche che anche lì non ci sono più, ma che sono case magari non bellissime dal punto di vista, come dire, architettonico, ma su questo chiaramente si può lavorare. Però quantomeno era un progetto coraggioso che richiedeva un'azione anche del pubblico, no? Molto forte, del pubblico e del privato, cioè dove il pubblico dovrebbe avere una voce forte nel regolare le dinamiche del privato, perché altrimenti sono al mercato chiaramente la fa da padrone, e quindi diventa difficile regolare.
Senti, facciamo una pausa, ci ascoltiamo gli Arcade Fire con The Suburbs.
Belli.
Leoni per Agnelli.
Ben rientrati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, che sorpresone. E prima della pausa abbiamo ascoltato The Suburbs degli Arcade Fire e sono con Federica Verona a parlare di periferie e problemi dell'abitare. Abbiamo parlato di un po' di problemi, degli homeless. Un'altra cosa della quale abbiamo parlato sono gli affitti impossibili, che a Milano in particolare stanno diventando appunto inaffrontabili per un bel po' di categorie sociali, e che non esiste una vera e propria politica dell'abitare a livello centrale, no? Che cosa si deve fare per affrontare un po' questo problema?
Beh, c'è stata un po' quella delle tende in piazza, okay, no? Che nasce da Ilaria Lamera, che è una giovane studentessa del Politecnico, che ha deciso di mettere una tenda davanti alla sua università. A lei si sono affiancate tutta una serie di realtà che l'hanno supportata un po' per chiedere al governo di attivare, no, anche i fondi del PNRR innanzitutto sul censimento di alloggi vuoti e sulla possibilità di destinare dei denari alla realizzazione di nuovi studentati. È chiaro che però se i nuovi studentati hanno dei prezzi dell'affitto che si aggirano a 700 euro per una stanza, ecco, allora forse chi è studente in difficoltà continua a non poterselo permettere. Io credo anche questa cosa, che noi abbiamo tantissimi centri di ricerca, Milano è ricchissima dal punto di vista della produzione, proprio della ricerca, e però non mettiamo mai insieme tutti i dati, non li aggreghiamo mai insieme con il coraggio di leggerli anche per guardare il fallimento, no? Allora leggere quei dati aggregando competenze, no? di chi la città l'agisce, di chi la città la costruisce dal basso o anche dall'alto, forse può aiutare anche ad accompagnare le amministrazioni a delle riflessioni più di lunga visione, no?
Sì, infatti hai detto, manca una visione qua, che è la prima cosa, forse creare e consolidare una visione, conseguentemente poi tutti i piccoli atti prendono senso, perché sennò continuiamo a sprecare invece energie, soldi e direzione, mi sembra di capire, no? Quindi è una visione che deve venire per forza di cose da un'autorità centrale.
Certo, assolutamente. Mm.
Nel mondo ci sono molti urbanisti che stanno progettando la metropoli del futuro, anche il rapporto ai cambiamenti climatici. Da che cosa si deve partire, secondo te, per non finire a vivere come nei romanzi più cupi di Philip Dick?
Chiaro che noi abbiamo bisogno di progetti capaci di lungimiranza dal punto di vista della visione. Dall'altra parte viviamo in un paese iperburocraticizzato, dove tante volte l'innovazione poi è difficile da realizzare. Penso anche che un po' ci dovremmo fermare, no? Viviamo in città così nevrotiche, forse dovremmo ritrovare un po' il tempo dell'attesa, no? In cui
ho perso la speranza, perché il Covid ci ha dato, fra le pochissime cose positive, sì, un'occasione pazzesca per riconquistare l'utilizzo del tempo, però poi appena finita l'emergenza siamo tornati peggio di prima. Che cos'è Super?
Super è il Festival delle Periferie, è un progetto a cui ho dato vita insieme ad un gruppo interdisciplinare di persone nel 2015, proprio un po' per andare oltre alla retorica delle periferie. Ho messo insieme un gruppo di persone molto diverse tra loro e abbiamo deciso di mettere in discussione la nostra competenza di architetti, urbanisti, antropologi, antropologhe, per provare ad analizzare il tema delle periferie, che all'epoca era, no, un po' abusato. Doveva essere un festival che durava 3 giorni e invece è durato anni. Ci siamo chiesti: ma noi sappiamo, conosciamo quello di cui vogliamo parlare? No. E quindi ci siamo dati il tempo lento di andare in giro nelle periferie, di incontrare centinaia di realtà, ma soprattutto ascoltarle dal punto di vista della loro dimensione dell'esistenza nei territori e nel rapporto con l'amministrazione, con le istituzioni, che spesso appunto non c'era, non c'è, provando a dimostrare la capacità di realizzare la vita tra le case, di appunto produrre capitale sociale, di fare comunicazione, di esistere, no? Abbiamo realizzato più di 10 progetti autoriali Io ad esempio mi sono occupata della famosa 90-91, ho invitato degli artisti ad usare la 90-91 come studio temporaneo per raccontare le diversità che la 90-91 tutti i giorni contiene nel suo tragitto, che no, si muove tutta la notte e non sta fermo mai e che divide proprio simbolicamente centro e periferia. Dopodiché c'è stato il Covid e tutta una serie di cose, Super è diventato più un progetto così di osservazione delle pratiche urbane legate alle periferie. Io in quest'ultimo mese ne sono uscita da Super perché penso che i progetti debbano avere un inizio e una fine. L'ho lasciato ai miei colleghi di lungo tempo in questo progetto. E
senti, quanto è difficile essere credibili e creduti quando vai in periferia a contatto con chi è abituato a vivere nel disagio? Perché il rischio è sempre quello, che gli stai portando delle cose da un altro punto di vista, no? Punto di vista più alto, ti concedo, ti aiuto, però in realtà non vivo come te.
C'è una grande voglia di raccontarsi. Molto spesso non si ascoltano, no, queste realtà. Un grande bisogno di raccontare, di essere ascoltati in qualche modo e soprattutto di poter sentire che nelle istanze, qualcuno che porta quelle istanze da un'altra parte, ecco, questo è importante, perché è molto diverso andare in periferia così per turistificare le periferie. Faccio un piccolo esempio, no? Ultimamente le realtà che fanno cultura in periferia vengono tacciate di fare gentrification perché chiamano pubblici che non erano abituati ad andare nelle periferie. In realtà queste sono associazioni che nascono con delle fatiche incredibili, ma che spesso, per stare dentro al famoso business plan, devono aprire il bar, devono, no, vendere le birrette costano 7 euro, i 7 euro non se li può permettere tutta Milano, no? E soprattutto le fasce per cui quelle realtà sono nate, no? E quindi diventa una dimensione faticosa, no? Dove anche il ruolo di chi fa azioni e attività in periferia è un po' in pericolo in questo momento. Invece io credo che, ecco, queste realtà vadano preservate, non salvate dalle immobiliari che le usano per fare le pubblicità dicendo no, ma andate ad Ergano che c'è il nuovo Armenia e così le case, no, le faccio costare di più. E forse ci debba essere una forma, no, di curiosità, di ascolto, che in qualche modo non le fa sentire sole.
Certo. Senti, siamo arrivati alla conclusione. Vi ricordo a chi ci sta ascoltando che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:15 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e che ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Saluto e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ringrazio Paolo Biamonte, Gianmarco Ferronato e Alessandro Schirano in regia, e saluto e ringrazio soprattutto Federica Verona. Grazie Federica per essere stata con noi.
Grazie a te e grazie a voi.
Vi lascio con un brano dei Talking Heads, Houses in Motion, da Remain in Light del 1980.
For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks in cold weather. I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop, that is what he believed. He'll keep on digging for 1,000 years. Give up hope. I'm walking.